Laudetur Jesus Christus.
Martedì 13 luglio, benvenuti al primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa Gemelli, completato decorso post-operatorio, ancora qualche giorno di ricovero per il Pontefice, le felicitazioni di Francesco a Italia e Argentina, vincitrici dei campionati di calcio continentali. Cresce la fame nel mondo nel 2020 a causa del Covid, questo è il forte allarme dell'ONU. Al G20 di Venezia si è discusso sulla tassazione delle multinazionali, l'Unione Europea cerca l'appoggio degli Stati Uniti per varare una normativa internazionale. Le 8 in punto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. L'ultimo bollettino della sala stampa vaticana sul decorso post-operatorio di Papa Francesco parla di situazione tranquilla. Il direttore Matteo Bruni annuncia che, al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica e riabilitativa, il Santo Padre rimarrà ricoverato ancora qualche giorno. Infine si riferisce del pensiero del pontefice per le vittorie calcistiche di Italia e Argentina. Sentiamo Salvatore Cernuzio.
Procedono sereni i giorni di ripresa del Papa dopo l'operazione di stenosi diverticolare. Domenica 11 luglio Francesco si è mostrato per la prima volta dopo 7 giorni al mondo dal balcone del Policlinico Gemelli, accompagnato da 4 bambini malati, pazienti del reparto di oncologia vicino al suo appartamentino del Policlinico. Il Papa sta trascorrendo giornate tranquille e completando il decorso post-operatorio chirurgico, come ha informato il direttore della sala stampa Matteo Bruni, che ha spiegato anche che al fine di ottimizzare al meglio la terapia medica riabilitativa, il Santo Padre rimarrà ricoverato ancora qualche giorno. Sempre Bruni riporta anche la gioia del Papa per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana. E proprio riflettendo sui traguardi della Coppa America e degli europei, Francesco si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta. Ci si può sempre mettere in gioco lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia.
E proprio la nazionale italiana di calcio ieri, dopo la vittoria agli europei, ha vissuto una festa azzurra, prima al Quirinale, poi a Palazzo Chigi. Il presidente Mattarella e il premier Draghi si sono complimentati con i calciatori e anche con il tennista Matteo Berrettini, primo italiano in finale a Wimbledon. Toni totalmente diversi a Londra, dove il premier Johnson e il principe William hanno deplorato gli insulti razzisti ai calciatori dell'Inghilterra. Cambiamo argomento. Nel 2020 118 milioni di persone in più nel mondo soffrono la fame rispetto al 2019. Le Nazioni Unite in un rapporto fotografano le conseguenze della pandemia, a soffrire soprattutto l'Asia e l'Africa. Ce ne parla Benedetta Capelli.
È una prima valutazione globale in tempo di pandemia e gli esiti sono drammatici. Cresce del 18% il numero di persone che soffrono la fame, quasi una su tre al mondo. Oltre 2 miliardi di uomini e donne non hanno avuto accesso ad un'alimentazione sana nel 2020, un aumento di quasi 320 milioni di persone in un anno. In più, una su 10 è denutrita. La pandemia fa impennare un trend che già si era registrato perché, spiegano dall'ONU, ha messo in luce le vulnerabilità che si sono formate nei nostri sistemi alimentari a causa di fattori importanti come conflitti, eventi climatici estremi, rallentamenti e flessioni economiche. Secondo il report, più di metà di tutte le persone sottoalimentate, 418 milioni, vive in Asia, oltre un terzo, 282 milioni, in Africa, 60 milioni poi le persone che soffrono la fame in America Latina e nei Caraibi. In grave sofferenza i bambini. Nel 2020 erano più di 149 milioni quelli sotto i 5 anni, con un ritardo della crescita, più di 45 milioni i bambini deperiti.
E la pandemia di coronavirus fa registrare in vari paesi un generale aumento dei contagi a causa della variante Delta. Intanto in Iraq almeno 52 pazienti sono morti ieri in un incendio all'unità Covid di un ospedale della città meridionale di Nassiriya. 2 mesi e mezzo fa in un simile incidente persero la vita 80 persone invece a Baghdad. E in Uganda nell'ultimo mese la pandemia ha provocato più vittime rispetto all'intero anno precedente. Dei 950 morti dell'inizio di pandemia, 594 sono stati registrati solo nel mese di giugno. Molte le urgenze, in primis la mancanza di ossigeno che affligge anche il Lacor Hospital, una delle strutture più organizzate del paese. A fondarlo il medico italiano Piero Corti. Questa la testimonianza della figlia Dominique.
La situazione in Uganda oggi è che tutti gli ospedali che sono in grado di ricoverare Covid nelle unità proprie sono al completo e faticano a trovare l'ossigeno. Noi stessi abbiamo un impianto di produzione dell'ossigeno installato circa 4 anni fa. Quindi da settimane i nostri compressori stanno lavorando 24 ore su 24 ore. Abbiamo persino avuto la settimana scorsa dei casi da pavimento, quando i pazienti sono troppi. Abbiamo sempre avuto come ospedale la filosofia di non chiudere mai le porte e di non dire dovete andare altrove, perché di altrove non ce n'è in genere.
E parliamo del G20 delle finanze che si è concluso ieri a Venezia con un importante accordo sulla tassazione minima globale per le multinazionali, ma in attesa del varo della normativa a ottobre prossimo, ieri pomeriggio l'Eurogruppo ha deciso di rimandare la questione dell'imposta sul digitale. Bruxelles vuole procedere insieme con gli Stati Uniti, ce ne parla Fausta Speranza.
Sintonia tra Bruxelles e Washington nel segno del multilateralismo. Al mattino il G20 si chiude con la raggiunta intesa per una tassa minima che le multinazionali dovranno pagare e una ripartizione degli utili tra i paesi dove operano. Si parla del risultato storico anche perché in tutto, oltre a quelli del G20, sono 131 i paesi che si dicono d'accordo. Washington c'è. Dei 7 paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo che non hanno firmato l'intesa, solo 3 sono dell'Unione Europea, Ungheria, Estonia e Irlanda, e si lavora per convincerli. Intanto, nell'ambito dell'Eurogruppo, nel pomeriggio, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente della BCE Christine Lagarde incontrano la segretaria al tesoro statunitense Janet Yellen. Yellen rappresenta l'amministrazione Biden in linea con Bruxelles, ma ci sono resistenze al congresso e dunque la von der Leyen spiega che per procedere uniti si rimanda all'autunno la proposta di prelievo sul digitale.
Ed ora il Venezuela, ancora alle prese con la crisi economica e politica, cresce la preoccupazione per le violenze che stanno avvenendo a Caracas, forte l'appello dei vescovi alla pacificazione. Andrea De Angelis.
Cota 905, si chiama così la strada che collega alcuni quartieri periferici di Caracas, tristemente noti per l'alto numero di omicidi, sequestri e scontri tra bande armate e criminali. Violenze che si sono riaccese negli ultimi giorni e che hanno portato la Conferenza Episcopale Nazionale a far sentire la sua voce. Tali tragici avvenimenti, scrivono i Presoli in una nota, sono il prodotto del fallimento di un modello sociale e produttivo statale che ha polverizzato le risorse della popolazione. Così come un fallimento l'uso della violenza come arma politica, come minaccia e come fatto compiuto messo in atto da parte del potere di qualunque schieramento politico. Ancora una volta, dunque, scrivono i vescovi, tocca a noi alzare la voce di fronte alla violenza, dinanzi alla morte. Ormai, continua la nota, l'abituale rispetto per le autorità si è trasformato in sfiducia e paura, anche a causa della distorsione e delle irregolarità. Di qui l'esortazione conclusiva della CEV a rispettare innanzitutto la vita di ogni essere umano, perché siamo tutti persone degne, fratelli, figli di Dio, e siamo tutti chiamati all'amore.
Centinaia di arresti a Cuba nel corso delle manifestazioni per la democrazia e per la soluzione della crisi sanitaria. Il presidente Díaz-Canel ha puntato il dito contro gli Stati Uniti per la sua politica di asfissia economica nei confronti dell'isola caraibica. E infine parliamo di Seme di Vento, il webinar di ieri nel quale è stato presentato il nuovo progetto della CEI per gli adolescenti. Contestualmente è stata resa nota la ricerca dell'Ipsos sui ragazzi tra i 14 e i 18 anni. 2 giovani su 3 sono soddisfatti della propria vita. Ce ne parla Deborah Donnini.
Dall'immagine di se stessi alle figure di riferimento fino alla visione del futuro è un'ampia panoramica sull'universo degli adolescenti, quella fotografata nella ricerca a presentarne i risultati Nando Pagnoncelli, che colpisce la capacità di reazione nella pandemia. Gli adolescenti hanno saputo cogliere molti aspetti positivi pur in presenza di un impatto negativo con uno sguardo rivolto al futuro prevalentemente ottimista. Si aspettano sostanzialmente una società diversa, più attenta all'ambiente, più solidale, più inclusiva. Interessante anche un aspetto legato agli adolescenti che frequentano maggiormente la Chiesa. Sentiamo Pagnoncelli.
Da parte degli adolescenti più vicini alla Chiesa, cioè coloro che partecipano alla messa domenicale, che hanno un'attività anche all'interno della parrocchia o di un'associazione religiosa, tra costoro gli atteggiamenti sono più felici, sono più positivi in termini di felicità, di soddisfazione per la propria vita, di serenità, di energia, soddisfazione complessiva.
ci fermiamo qui da Giuseppe Mauriello in regia e da Giancarlo Lavella. Grazie per l'attenzione e tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi. Grazie per l'attenzione.